Dopo altre due ore di ascesa fummo in cima al valico e ci voltammo, comprendendo immediatamente l'errore grossolano appena commesso.
A picco su una pietraia, una frana di pietre che ricopriva un largo versante di questa montagna, c'era scritto: il sentiero volge a destra e poi sale su, e noi abbiamo volto a destra e siamo andati su.
Storie di escursioni maldestre e di tragedie sfiorate in una puntata che si intitola Ci siamo persi?
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Negli ultimi tempi si è creata una sorta di aura molto romantica intorno alla questione del perdersi. Ci sono molte persone, ci sono insomma siti, profili Instagram, lasciamo stare, che raccontano quanto sia interessante perdersi in luoghi che non conosciamo, come a dire: lascia andare la tua mania di controllo e perditi, scopri cose nuove grazie al fatto che ti sei perso. Ecco, non è per niente il caso delle storie della puntata di oggi, che raccontano di gruppi che si perdono in montagna, gruppi e singoli che si perdono in montagna. Devo dire che a vedersela peggio ovviamente è quello che si perde da solo, anche perché il primo gruppo, raccontato dalla storia e dalla viva voce del nostro ascoltatore Gioele, ci racconta di un gruppo di ragazzi entusiasti che fa una giornata in montagna e poi, come sempre accade, a un certo punto cambia il tempo in montagna, cambia molto velocemente, arriva un fronte freddo, si abbassa la temperatura, inizia a piovere e loro verranno salvati niente di meno che con un elicottero. E poi la storia che vi raccontiamo successivamente è la storia di un uomo che va a sciare, gli piace sciare, decide di fare un'ultima discesa nonostante ci sia un vento molto forte e nonostante il tizio all'impianto di risalita gli dica: guarda che insomma potrebbe essere pericoloso. Lui dice: vabbè, ma se mi lascia salire vuol dire che in fondo non è così pericoloso. E insomma da lì si troverà due giorni da solo in montagna, in inverno, in situazioni molto molto complicate. Mi auguro non vi sia mai successo di perdervi in questo modo, ma resta che la puntata di oggi si intitola Ci siamo persi? Benvenuti. L'arrivo del giovane Don Antonello a Treiso portò una ventata di innovazione, o meglio un ritorno all'innovazione. Noi ragazzini di 12-14 anni riprendemmo il catechismo, di lì a poco avremmo dovuto fare la cresima. Ci adattammo, a modo nostro, alle nuove direttive del giovane parroco, perdendo anche alcuni privilegi a cui il vecchio parroco ci aveva abituati. L'innovazione più grande giunse nell'estate del 98. Il parroco propose la ripresa dei campi scuola, una sorta di settimana verde che raccoglieva ragazzi dai 12 ai 15 anni con una manciata di ragazzi dai 16 ai 18 investiti del compito di animatori baglie. L'idea iniziale era di accorpare il gruppetto del nostro paese ad un gruppo più numeroso proveniente da tutta la diocesi, ma sorse un problema. Ci eravamo svegliati tardi e il nostro gruppo di una quarantina di ragazzi e ragazze non poteva essere accomodato nelle case parrocchiali classiche già tutte prenotate. Che fare? Spuntò l'idea di affittare una casa ai Prati del Vallone, nel comune di Pietraporzio, nelle Valate Cunesi, condotto ai tempi dal mitico zio John, un parroco con origini langarole come noi e tante altre passioni.
Zio John era un personaggio d'altri tempi, un prete che aveva preso in affido e poi acquistato una caserma ai Prati del Vallone, l'aveva ristrutturata con l'aiuto degli abitanti e aveva aperto un rifugio aggiustandosi lui stesso, quindi intubandosi le fonti per l'acqua, procurandosi l'elettricità grazie a un motore di un trattore diesel che lo faceva girare solo fino alle 10 di sera. E grande conoscitore della natura, aveva anche lui stesso una licenza per la raccolta e la creazione di un giardino botanico, cosa che aveva fatto per la coltivazione del GNP, infatti produceva anche liquori. Ed era, sì, un personaggio molto interessante da conoscere.
Era deciso. Oltre al nostro gruppetto di paesani, si unirono anche alcune ragazze e ragazzi forestieri dei paesi limitrofi. Giunse l'estate e la comitiva partì alla conquista del vallone. eravamo divisi in due gruppi, maschi e femmine. Gli animatori erano tre ragazze e un ragazzo, Luca, neo diciottenni. A quest'ultimo era demandato il compito di svegliarci, che lui interpretava sparando lo stereo a palla con la musica techno. Per tanti di noi quella era la prima esperienza fuori casa, lontano dai genitori. Un po' meno per me, mia mamma in quanto cuoca era stata arruolata insieme ad un'altra mamma per curare il vettovagliamento. E fu meraviglioso trascorrere 5 giorni a fare piccole passeggiate, giochi all'aperto, sfide e scoprire tante cose sulla montagna e sui prodotti. Il nostro gruppo era già legato, ma si legò ancora di più. E tutto trascorse nel modo più naturale possibile, scoprendo anche che il rifugio vendeva un ottimo GNP. Fino al giorno della passeggiata lunga. Il piano prevedeva di raggiungere un laghetto a 3 ore dal campo, a 1750 metri di altitudine, mangiare un pezzo di merenda, salire ancora un pochettino, fare pranzo in cima e poi ridiscendere per un altro sentiero. Il tutto era ben descritto sulla guida acquistata dal nostro Don, accompagnatore. Fu mattina. Ci svegliarono prima del solito e dopo una colazione leggera e una rinfrescata al viso con acqua di fonte gelida, partimmo alla conquista della vetta. Il cielo era azzurro, sgombro da nubi, la temperatura, seppur frescolina, ti permetteva comunque di stare in pantaloncini corti. Partimmo gasandoci e spingendoci l'un l'altro per vedere chi riusciva a stare davanti, chi avrebbe scorso il sentiero per primo, chi avrebbe resistito di più, chi vedeva più animali, piante, fiori e chi si fabbricava il bastone più bello. Raggiungiamo il lago secondo programma, anche un pochettino in anticipo sulla tabella. Ci fermammo a fare uno spuntino, qualcuno rinfrescò i piedi nell'acqua. Anche io la toccai e sentii come 1000 spilli attraversare la pelle. Il caldo era altra cosa. Insomma, stava andando tutto per il verso giusto, ma da lì a poco sarebbe cambiato tutto. Finito lo spuntino, ripartimmo alla volta della vetta. E qui iniziò ad insinuarsi il dubbio che forse qualcosa non stava andando per il verso giusto, perché il Don continuava a sfogliare la guida nervosamente mentre salivamo. Ma noi, da uomini di montagna esperti, lo rassicuravamo dicendo che c'erano gli ometti, per cui il sentiero era giusto. Continuammo a rassicurarlo anche quando ci trovammo ai piedi di una enorme pietraia sdrucciolevole. Saltavamo su come stambecchi, noi del gruppo di testa, dicendo agli altri sotto di smettere di lamentarsi e di mettere i piedi uno dietro l'altro. Dopo altre 2 ore di ascesa, fummo in cima al valico e ci voltammo, comprendendo immediatamente l'errore grossolano appena commesso. Eravamo saliti su di una pietraia, ma non vedevamo nessun sentiero praticabile per la discesa. E come se non bastasse, il cielo sopra di noi cominciò ad inscurirsi. Un'aria gelida portava velocemente verso di noi un fronte temporalesco notevole. La ricezione dei cellulari, per chi lo aveva, era pressoché nulla. A sprazzi riuscimmo a farci capire da casa che qualcosa non era andato per il verso giusto e da casa partì una chiamata al soccorso alpino. Intanto, vedendo che eravamo impossibilitati a ritornare sui nostri passi, valicammo il confine con la Francia e scendemmo per un sentiero sull'altro versante del monte. Il temporale era alle porte, noi raggiungemmo un prato più a valle in cui pascolavano 2 cavalli liberi. Un piccolo rifugio costruito con quattro lamiere arrugginite rischiò di essere il nostro riparo per la notte, ma un frastuono intermittente ci colse alle spalle. Il frastuono divenne boato e vedemmo un elicottero del CAI abbassarsi fino a terra, sbarcare due o tre uomini che corsero incontro al parroco e iniziarono a parlottare. Poi salimmo a gruppi di 8-9 persone sull'elicottero, che si alzava in volo e spariva velocemente giù nella valle. Io rimasi nell'ultimo gruppo. Aveva iniziato a piovere forte, le nubi stavano anche loro scavalcando il confine, per cui ci fecero salire tutti sull'elicottero. Io avevo le spalle al pilota, proprio di fianco alla porta, e il mio sedile era una scatola di metallo, senza cintura e con il portellone aperto.
Fino ad allora, fino a quando è arrivato l'elicottero, diciamo che non, sì, avevamo timore, ma non capivamo bene cosa stesse succedendo. Quando poi è arrivato l'elicottero, sono salito, abbiamo capito che la situazione era un po' più tragica del previsto, perché questi qui ci stavano facendo imbarcare anche con una certa celerità sull'elicottero, ma davvero buttando corpi sopra, quindi senza cintura, senza nulla. E sì, a me mi hanno fatto sedere su una scatola del soccorso, era una scatola di latta. Tu stai lì, di fronte avevo l'operatore imbragato con tutto, ma non so, sono stati a 25 metri, avevo ancora la porta aperta. Scusi, ma poi chiude la porta, perché io sono qua, non è che... E poi lui, sì, comunque ha chiuso e fa: no, sei tranquillo, tutto quanto. Però sì, io ero sull'ultimo viaggio, c'era già, cioè l'elicottero sbandava già un pochino, non era, c'era già venti forti, era già sì, un po' di timore c'era.
Atterrammo poco dopo nel paesino francese di Saint-Étienne-de-Tinée. Qui il Don prese accordi con il parroco locale e, dopo aver mangiato un pezzo di focaccia e una merendina, ci sistemammo in un convento, tutti in due o più per letto. Non avevamo sacchi a pelo, pigiami, niente. Ma la stanchezza e l'esaurimento dell'adrenalina catapultò tutti noi in un sonno profondo, o almeno me. Al risveglio, un gruppo di pellegrini che con un pullman avrebbero raggiunto Sant'Anna di Vinadio ci diede uno strappo in Italia. Il pullman era già bello pieno, per cui anche qui ci arrangiammo due o più per sedile. I telefoni funzionavano di nuovo e avevamo preso accordi con le nostre famiglie, per cui ad aspettarci a Vinadio trovammo sei vetture guidate da papà e mamme in apprensione, tra cui mio padre, il sindaco del paese, il medico e così via, che ci riportarono a Pietraporzio, dove il nostro Don prese ramanzine un po' da tutti, ma soprattutto dal vecchio zio John, che a quanto pare la sera prima della partenza gli aveva sconsigliato di proseguire oltre i laghi. Intitola At Home, questo brano dei Slow Pulp, il desiderio di tornare a casa evidentemente è anche nella loro pervaso, nella loro canzone, ma soprattutto nella storia di Joele, che devo dire non si capisce bene fino a che punto lui e gli altri ragazzi si sono resi conto di quello che stava succedendo. Pronto, ciao Joele, buongiorno.
Ciao Matteo, un piacere sentirti e poter parlare con te.
Anche per me, come stai?
Va bene, abbiamo appena mangiato cena, visto che qua a Shanghai c'è un po' di fuso orario.
È perché tu ti trovi in Cina in questo momento, giusto?
Sì, siamo ritornati in Cina io e adesso mia moglie. Dopo 10 anni che abbiamo lavorato un periodo qua e siamo ritornati a visitare qualche amico.
Ah, quindi siete in visita?
Sì, adesso sì, lavoriamo stabilmente in Italia.
Ricordami cosa fai invece in Italia tu, Joele?
Io ho un ristorante e mia moglie invece lavora in un hotel a Treviso, che è un paese di 800 abitanti nella zona dell'Albese e delle Langhe.
Certo, insomma, Treviso ormai è diventato uno di quei luoghi, diciamo, che molti anni fa erano luoghi di campagna, anche di povertà per certi versi, adesso invece sono luoghi ricercatissimi da tutti i turisti che arrivano nelle Langhe.
Lo si spera che sia ancora così per molto tempo, per mio interesse personale, nostro interesse personale.
Immagino. Senti Gioele, come sta Don Antonello, se c'è ancora?
C'è ancora Don Antonello, sì, era giovanissimo all'epoca, adesso è cresciuto di qualche chilo, ha sfondato il quintale abbondantemente e lavora ancora nella zona delle Langhe, sì, adesso ha svariati paesi, non è più a Treviso ormai da qualche anno, ma segue altre parrocchie, però c'è, ogni tanto ci si vede.
Ci racconti, per chi non lo sapesse, per chi non fosse abituato ad andare in montagna, che cosa sono gli omini?
Gli ometti, quello in realtà non lo sapevamo nemmeno noi, non so se ce lo siamo inventati o abbiamo letto qualche accenno sul libro, ma sono delle pietre che vengono messe una sull'altra, la più grande sotto, la più piccola sopra, tra quattro pietroline che dovrebbero indicare il sentiero laddove altre cose non lo permettano, non c'è alberi, non c'è boscaglia, non c'è nulla, quindi non vedi il sentiero, non puoi pitturare su rocce, metti queste cose e dovresti seguirlo. Questa non so se sia una cosa che ci siamo inventati noi sul momento o fosse una cosa vera, però è andata così.
Gioele, per capire, che tipo di rischio avete corso? Cioè, avreste potuto rimanere bloccati in alta montagna con un temporale in arrivo? Cioè, era grave la situazione?
Allora, lì per lì noi eravamo ragazzini, non ci siamo proprio resi conto di nulla. La percezione di quel rischio lì è stata praticamente nulla. Noi l'abbiamo preso come un grosso gioco, un grosso divertimento. Ripensandoci col senno di poi, sì, abbiamo proprio rischiato quello. Siamo saliti su un sentiero che non esisteva, comunque era franato, non c'era più. Scendere era più pericoloso perché appunto una pietraia era molto mobile e franava ogni passo che facevi, quindi la discesa non era più praticabile da quel versante. Siamo scesi dall'altra parte, ma il paese era ancora, il paese di Saint-Étienne-des-Tinées era ancora a 4 ore di cammino. Quindi noi eravamo sopra i 2000 con un temporale in arrivo, quando infatti l'ultimo giro di elicottero comunque già stava piovendo, goccioloni belli larghi, nessuno era equipaggiato per dormire all'esterno, quindi zero sacchi a pelo, adesso magari
roba da escursionisti principianti in un caso come questo. Senti, ci vai ancora in montagna però, Gioele?
Sì, facciamo passeggiate più facili, ogni tanto capita, abbiamo la mia moglie ha un piccolo alloggetto a Limone, per cui sì, ci andiamo a fare delle passeggiate più corte, ci portiamo anche il nostro bimbo Enea che ha 6 anni, anche lui lo portiamo quando capita occasione, sì, però ci andiamo.
E gli piace camminare?
Gli piace camminare, sta resistendo bene anche qui che giriamo in città, resiste bene, sì, gli piace, non si lamenta troppo. Poi ovviamente gli ultimi metri tocca caricarsene in spalla, ma quello fa parte del gioco.
Senti, ti ringrazio moltissimo, ti lascio a Shanghai e quando vuoi mandarci una storia sai dove trovarci, Gioele. Grazie mille.
Va bene, grazie a te.
Ciao, buona continuazione.
Buona giornata.
Ciao, 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 ciao.
Grazie. Personality. I wasn't born so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb, over which I never could see. I heard the people who live on the ceiling scream and fight more scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been all around me. Lost in the supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons for packets of tea. I've got my giant hit discotheque album, I empty a bottle, I feel a bit free.
loro sono i Clash che cantano Lost in Supermarket e ora la parola passa ad Agnese Scappini.
La storia di Joelle che ci può raccontare, perché finita bene, richiama anche un po' la tristezza delle storie più tragiche, no? Perché la montagna è caratterizzata da questo, la sua imperscrutabilità, la sua imprevedibilità, tutto ciò che simbolicamente rappresenta la montagna come luogo di profondità e di grande altezza, quindi di grande scoperta. È qualcosa che ha molto a che fare con la parte più antica di noi, con delle parti antiche di noi, tanto che il richiamo della montagna è qualcosa di molto potente, di talmente potente che a volte le persone che ve ne sono appassionate e che vivono la montagna pienamente vi si possono perdere. È direi il luogo, la montagna, dove più di ogni altro la natura ci sovrasta, ci chiama e ci determina. E di fronte a questa grandiosa fascinazione, la storia di Joelle ci fa semplicemente tirare un sospiro di sollievo e dire: è andata bene, per fortuna. Ma non vi si rinuncerà mai a continuare a imperversare nelle montagne, a scoprirle, a volerle conquistare, perché rappresentano forse un richiamo al primitivo e al nostro grandioso bisogno di scoperta.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Senti Marianna Aprile.
Dimmi Daniele Bellasio.
Tu ogni puntata dici ci vediamo in giro. Non puoi fermarti un attimo?
Qui.
Sì, ad Amici e Nemici.
Radio 24, quindi.
Sì, tutti i sabati al sabato. Si dice sabato o sabato?
Ma diciamolo, tu lo dici sabato, io sabato, così siamo un po' amici e nemici.
8:30, ecco, dobbiamo essere un po' amici e nemici. Su ogni notizia, quelle che lasciano un po' il peso sulle settimane successive, proviamo a portare i nostri amici e anche i nostri nemici.
Sai che credo che non sarà difficile essere in disaccordo su alcune cose?
Su alcune cose sicuramente sì. E poi proviamo a fare una playlist. Senti che bella questa nuova sigla che sembra una serie TV. Una playlist, che ne so, di musica, amica e nemica, serie TV, libri,
film, sì, spettacoli teatrali, esatto, eventi. Mi piace.
Quindi non vai più in giro?
Ma ogni tanto magari sì. Però sempre sabato mattina 8:30 Radio 24 con Daniele Bellasio.
Matteo Caccia racconta.
Innanzitutto spero per voi che non vi sia mai o quasi mai capitato di pronunciare seriamente il titolo della puntata di oggi, e dico seriamente come nel caso della storia di Joelle, cioè ci siamo persi, punto interrogativo. Perché dopo la storia a lieto fine del nostro ascoltatore, cioè di Joelle, ora andiamo a raccontarvi una storia che abbiamo trovato sul sito del Guardian, nella sezione che si intitola Experience. L'ha scritta un uomo appassionato di sci e, come sentirete, è un ex giocatore di calcio che risponde al nome di Joe Boylan e si intitola Mi sono perso in montagna per 2 giorni e mezzo. State con noi. Nel febbraio del 1984, a pochi mesi dal mio matrimonio, ero andato a Schäffau, in Austria, per una piccola vacanza dedicata alla mia passione, lo sci. Un pomeriggio, mentre ero sulle piste, vedo che si sta alzando parecchia nebbia, per cui decido di tornare alla mia stazione sciistica. Il ragazzo che manovrava l'impianto di risalita mi disse: guarda che è molto brutto in cima. Effettivamente notai che non saliva nessun altro, però ho pensato che non mi avrebbe fatto salire se fosse stato pericoloso, no? Il vento era davvero forte, quasi feroce, Dovevo coprirmi il viso per riuscire a respirare decentemente e non riuscivo a vedere nulla. 2 ore e mezza dopo, gli impianti di risalita hanno chiuso e io mi sono perso.
Europa centro-orientale sotto la neve, con le tempeste più forti degli ultimi 20 anni in Austria e Germania meridionale.
Vagando nella tempesta ho trovato una baracca appartenente a dei pastori. Ho rotto la finestra e mi sono intrufolato dentro. La neve che soffiava in orizzontale era talmente forte che entrava anche lì, fino a quando l'ho tappata con un cuscino. Dopo un po' mi sono addormentato e ho trascorso lì la notte. Al mattino il vento era calato e potevo vederci meglio. Ho sciato lungo quella che pensavo fosse una pista. La pista cominciò a restringersi e a diventare sempre più ripida, fino a che non sono caduto, sbattendo da un albero all'altro, tagliandomi il viso mentre cadevo. Sono finito in un burrone. La neve mi arrivava all'altezza delle spalle. Sentivo sotto di me che i miei piedi erano immersi nell'acqua gelida e impetuosa di un fiumiciattolo e ho cercato di tirarmi fuori, facendo leva sugli sci. Dopo 4 ore di sforzi disumani ero riuscito a fare 15 metri, forse, o forse anche meno, mentre urlavo e chiedevo aiuto. Alla fine sono riuscito a strisciare fuori dal burrone, mi sono tolto gli scarponi, li ho svuotati da tutta la neve e l'acqua che c'erano entrati, mi sono tolto i calzini e li ho strizzati. Ho notato che tra le dita dei piedi si stavano formando dei cristalli di ghiaccio. Era un principio di congelamento. Ho provato a rimettermi i calzini, ma nel frattempo si erano congelati. Non potevo rimanere scalzo, per cui me li sono messi lo stesso. Si stava facendo buio. Potevo vedere in lontananza le luci lampeggianti dei gatti delle nevi e ho pensato, devo raggiungerli. Dovevo attraversare un ruscello, così ho messo i piedi su quella che pensavo fosse una roccia coperta di neve e sono caduto. L'acqua gelida mi arrivava all'altezza del petto. Guardando in alto potevo vedere uno spicchio di cielo notturno. Per arrivare alla riva dalla parte opposta ho dovuto scavare nella neve. Tutto il mio corpo era in preda alle convulsioni, i miei denti battevano. All'improvviso persi tutte le forze e rimasi per qualche istante completamente immobile, stremato. E poi pensai, ecco, sto per morire. Ma poi ho pensato, fanculo, non mi perderò il mio matrimonio. E ho iniziato a picchiarmi qua e là per riscaldarmi.
Not a care for this world, have I? Only you keep my eyes open wide. Yes, it's true. I live for you. Not a thing in this world. Only sadness from all that has grown. In this darkness I wait.
Ho cominciato a camminare, facendo dei piccoli passi per raggiungere la vetta di una collina. Una volta arrivato in alto mi sono riparato sotto un albero. Per rimanere sveglio continuavo a infilare le braccia tra le radici dell'albero, rilasciandole di tanto in tanto per correre sul posto e prendermi a pugni dappertutto per tenermi caldo. A un certo punto ho visto una Ford Capri con le ruote che giravano sulla neve. Ho gridato, ho fatto ogni tipo di gesto possibile e immaginabile per farmi vedere, poi ho sbattuto le palpebre. Era un'allucinazione. Non c'era nessuna auto. Quando è sorto il sole il mattino dopo, i miei guanti si erano congelati e attaccati a una roccia. Li ho strappati, ci ho fatto la pipì dentro e poi ho versato il contenuto in entrambi gli scarponi. Il leggero formicolio di calore alle dita dei piedi mi fece sentire meglio. Ricominciai a camminare, alla fine riuscii a trovare una fattoria. Bussai alla porta. Silenzio. Mi misi a guardare dalla finestra e quando i miei occhi incontrarono un frigorifero, cominciai a piangere. Non mangiavo da 2 giorni e mezzo. Finalmente si aprì la porta e apparve il contadino, proprietario di casa, che mi guardò sconvolto. Ero un disastro. Ero quasi del tutto congelato, coperto di tagli ovunque, con le sopracciglia ghiacciate sul cappello di lana e i pantaloni erano spaccati. Dissi: «Inglese, 2 giorni, montagna», in un pessimo tedesco. A un certo punto comparve anche la moglie, anche lei sconvolta. Riuscì giusto a dire «acqua, acqua». Mi portarono 2 bicchieri d'acqua, ma non mi hanno invitato a entrare, mi hanno indicato il villaggio più vicino. Così ho lasciato che i miei sci mi facessero rotolare lentamente fino a Sol. Ero disperato e soprattutto furioso per il fatto che non mi avessero aiutato. Ma non furono i soli. Quando sono arrivato sulla strada ho chiesto a dei tassisti di aiutarmi, ma uno dopo l'altro mi hanno tutti rifiutato. Per raggiungere il villaggio ho dovuto attraversare a piedi una strada a doppia corsia con le macchine che sfrecciavano. Sono poi entrato in un negozio dove ho comprato una tavoletta di cioccolata lunga 30 centimetri che mi sono infilato immediatamente in bocca. Con quel briciolo di forze guadagnate con il cioccolato sono riuscito a prendere un autobus per il mio hotel. I miei amici erano in lacrime e c'era polizia ovunque. 25 persone erano morte nella bufera. Le mie mani e i miei piedi sono rimasti insensibili per mesi. Ripensarci ora mi fa ancora commuovere, perché so quanto sono stato fortunato. Un anno o due dopo sono tornato a sciare con mia moglie per tentare di tornare in sella, anche se ancora non mi piace il freddo. Dopo l'interrogatorio della polizia, l'ispettore mi chiese: «Quando sei stato nell'esercito?» Io ho detto: «Mai». Lui si è accigliato: «A quale club di montagna appartiene?» «Nessuno», dissi. Non sapendo cosa rispondere, risposi: «No, da ragazzo ho giocato a calcio». Non dimenticherò mai il modo in cui lui mi guardò.
Am I naked eyes? I should have kept you. I should have tried. I should have been a wiser kind of guy. I miss you. Those noisy rooms and passion pants, I loved you. Where's the morning of my life? Where's the sense in staying right? Who said time is on my side? And nothing in my life, but I'll survive your naked eyes.
Lui è David Bowie, che canta Survive, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Guardian, l'ha scritta Joe Boylan. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale originale scritta dal nostro ascoltatore Marco.
Cosa è successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: «Ah, ma io questa mica la sapevo».
Matteo Caccia racconta.
Arriviamo verso la fine della puntata e arriva il momento della nostra storia seriale, che è il resoconto della Paris-Brest-Paris, la famosa corsa ciclistica di più di 1200 km che ha fatto il nostro ascoltatore, che si chiama Marco. Ieri è stato un giorno difficile per il nostro Marco, cioè ieri intendo nel racconto, non nella sua vita. Spero sia stata una bella giornata nella vita di Marco, ma nel racconto di ieri è stato un giorno difficile. Sembrava aver trovato un suo ritmo, ma a poco più di un terzo della corsa ha commesso una serie di errori di valutazione. Si è dimenticato di mangiare. Ha inizialmente seguito 2 top rider storici, cioè atleti che fanno questa gara con delle bici del primi del Novecento, e soprattutto non ha fatto la doccia, cosa che lo porta a soffrire di dolori indicibili causati dallo sfregamento del corpo sul soprasella. Insomma, un disastro. ma non ci si può fermare. In questo preciso punto il percorso si inasprisce come quando a bordo di una piccola imbarcazione si lasciano le acque sicure del porto e si affronta al mare aperto agitato da un vento che soffia a 50 nodi. Qui in Francia il vento non c'è, ma i cavalloni coperti di asfalto sì. Ai piedi della prima ripida salita mi sdraio sul prato di una rotonda da dove vedo sfilare gli storici. Non ho la forza né il coraggio di chiamarli. È un colpo durissimo. Rido, piango, impreco e mi rimetto in sella. Chi non ha testa abbia gambe, dicevano i nostri avi.
Incontro i top rider che pedalano sui loro destrieri dei primi del Novecento a quella che poi abbiamo ribattezzato Casa Italia, cioè quel punto in cui l'organizzazione italiana ha previsto un punto di ristoro solo a disposizione degli italiani. Io in quel momento ho perso il mio capitano, sono solo, incontro due italiani e decido di seguirli. Il punto è che durante il viaggio decido che loro sono troppo lenti per me, loro viaggiano ad una velocità costante intorno ai 15 km orari. E quindi io decido che voglio andare da solo, che non posso perdere tempo a stare con loro. Qual è la differenza? Che loro viaggiano a velocità basse ma costanti. Io invece posso sviluppare grandi velocità, ma essendo da solo mi devo fermare spesso. E alla fine hanno ragione loro. Faccio uno dei tanti errori, cioè decido di non fare squadra.
Punto di controllo di Ludac, chilometro 449, ore 20:52. Un'ora e 30 di ritardo sulla tabella di marcia. Ludac, una trappola mortale, un porto di mare si potrebbe dire, se non fosse che l'oceano dista ancora 150 chilometri. E questo l'ombelico del mondo bretone, dove coloro che viaggiano sognando il profumo del mare si scontrano con coloro che hanno già visto esaudito il loro desiderio e sono sulla via del ritorno. Risultato: un gran casino.
Ludac è il centro della Bretagna, è il punto in cui i ciclisti più lenti come me incontrano i ciclisti che, essendo più veloci, hanno già doppiato il punto di arrivo di Brest e sono già sulla via del ritorno. E tutti hanno la stessa esigenza: mangiare, dormire e fare la doccia. E questo crea una situazione di confusione. È un punto dove gli spazi sono ridotti, dove c'è molta coda. È un posto da cui sarebbe stato saggio andare via, ma io in quel momento non posso permettermi di farlo perché sono sfinito, ho bisogno di dormire, quindi sono costretto a fermarmi in questo posto che è estremamente confusionario, mi farà perdere moltissimo tempo. È un errore che non avrei fatto se avessi avuto il mio capitano, lui mi avrebbe detto: no, tu qui tu non ti fermi, vai al prossimo punto di controllo. Avrei guadagnato 2 ore.
L'ideale sarebbe timbrare, salutare e sparire verso ovest, ma io sono sfinito. Mi muovo e agisco meccanicamente, senza pensare, realizzando quello che aveva pianificato in strada. Doccia, ok, cibo, ok, tempo, ho perso 2 ore. Troppe. Ma capisco anche che non avrei potuto fare diversamente. Sono le 23, non mi resta che riposare.
Si viaggia sul filo del rasoio, tutto si gioca sui minuti. Perdere 2 ore significa buttare via tantissimo di quel vantaggio che si tenta di acquisire durante la fase del percorso di andata, quando sei più fresco, quando sei più veloce. Ti metti alle spalle un bottino da poter sfruttare durante la fase di ritorno, in cui le velocità inevitabilmente si abbassano. Buttare via 2 ore aspettando di fare la doccia o di andare in mensa significa dissipare tutto quello per cui si è lavorato nelle 24 ore precedenti.
4 ore e 30 minuti di sonno ristoratore e più sogni tra cui spicca l'incubo di svegliarmi con il sole già alto nel cielo. Ma questo l'impeccabile organizzazione francese non lo permetterebbe mai, perché accanto al mio numero di gara e il mio numero di branda è riportato anche l'orario di sveglia. Chapeau, garçon.
Ci sono due modi per affrontare la notte. Uno, facendo una bella dormita di 3, 4, 5 ore, se le velocità durante il giorno ti permettono di poterlo fare, oppure c'è un altro sistema per gestire la fatica, e questo è tipico invece dei ciclisti lenti, come sono io: dormire poco e spesso, ma poco significa molto poco, significa dormire 15 minuti. La scienza da questo punto di vista ci dice che un sonno di 15-20 minuti, che può anche diventare un sonno profondo, permette un ristoro psicofisico. In 15 minuti si può sognare. Io ho imparato a sognare più volte, e che abbia dormito 15 minuti lo so, perché io mi addormentavo mettendo la sveglia e mi svegliavo con la sveglia del telefono, quindi 15 minuti avevo deciso di fare e i 15 minuti ho fatto.
Si intitola Lost in Yesterday, perso o persi nello ieri. La cantano i Tame Impala. Ringrazio molto Luca Micheli che sceglie i brani musicali, ringrazio Federico Bernocchi che scrive le nostre storie seriali originali, e ringrazio Marco che ci permette di raccontare la sua storia. Grazie a tutto il resto della redazione, Anita Panizza e Paolino Corleoni. Io vi ringrazio per le storie che continuate a mandarci a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!